Bene, buonasera. Spengo un po' di luce forse perché vedete meglio lo schermo. Così va bene. No, c'è qualcuno che deve prendere appunto. Ditemi voi, io posso anche accendere.
No,
va bene così. D'accordo, stiamo andando un po' in questo corso in direzione dalle cose più piccole, sempre relativamente, e vicine a noi, a quelle più grandi e più lontane. Le volte scorse Stefano Sandrelli vi ha spiegato come funziona il Sole, come funzionano le stelle, e la lezione di stasera invece è su qualcosa che comincia a essere un po' più grande delle stelle, cioè come le stelle si aggregano, e in questa lezione considereremo solo i tipi di aggregazione più piccoli, cioè i sistemi stellari binari o multipli, e gli ammassi di stelle all'interno della galassia, fino ad arrivare al limite della galassia, che invece è un tipo di raggruppamento di stelle molto più grande, ma questo sarà l'argomento di prossime lezioni, quindi io mi fermerò a questo limite. Sandrelli vi ha fatto vedere più o meno come funziona il Sole. Vi richiamo solo per richiamarvi ciò che è stato detto le lezioni scorse, vi faccio vedere solo un filmato che mostra alcuni aspetti del Sole, la rotazione con le macchie solari che crescono e scompaiono, il Sole visto in varie lunghezze d'onda, e che evidenziano dei fenomeni anche piuttosto violenti alla superficie del Sole. Queste sono le zone più esterne del Sole, la corona e quei getti di materia nello spazio che costituiscono il vento solare, che arrivano fino alla Terra ma anche al resto del sistema solare. Le stelle, dicevo, il Sole sapete che è una stella di dimensioni piuttosto normali, è una stella di dimensioni medie. Esistono stelle che sono 10, 20, 50 volte più grandi del Sole, ma anche stelle che sono 50 volte più piccole, quindi è una buona via di mezzo. Si trova all'interno della galassia, che è un grande aggregato che si pensa sia composto da 200-400 miliardi di stelle, non si sa bene perché il limite inferiore, cioè diciamo il numero è dettato anche dal limite inferiore a cui si riescono a vedere le stelle, e siccome le stelle più piccole sono anche quelle più luminose, man mano che le tecniche osservative vanno avanti si scopre che questa frangia di stelle di massa molto piccola e molto poco luminosa è molto, diciamo, nel corso degli anni è cresciuta di numero perché i metodi osservativi sono diventati più potenti. E quindi questi numeri sono un po' incerti. Il Sole si trova in una posizione intermedia tra il centro e la periferia, il diametro della galassia è circa 100-120 mila anni luce, e il Sole si trova circa a metà di un raggio, cioè 25-30 mila anni luce dal centro. In realtà la galassia è un sistema enorme rispetto al sistema solare. Se la nostra galassia viene anche chiamata Via Lattea, voi lo sapete perché è quella striscia che si vede nel cielo quando il cielo è molto buio. E il fatto che noi la vediamo come una striscia, lo sapete, dipende dal fatto che essendo noi all'interno, quando si vede in direzione del disco, il cielo risulta molto più popolato di quando si guarda in direzione ortogonale. Comunque, per dare un'idea delle dimensioni della galassia, se la nostra galassia fosse l'Europa, il sistema solare sarebbe una sferetta di poco più di un centimetro di dimensioni. Dico il sistema solare, non il Sole, cioè questo è le dimensioni dell'orbita dei pianeti più lontani dal Sole. E prima della galassia, però, esiste tutto un sistema di livelli di aggregazione dalle stelle a gruppi molto piccoli di stelle, che sono sistemi diciamo le stelle doppie oppure sistemi multipli formati da poche unità, 3, 4, a volte 5, molto raramente. Al di sopra di questi ci sono dei sistemi più grandi, gli ammassi aperti, che sono formati tipicamente da decine, poche decine fino a poche migliaia di stelle. Un altro tipo di gruppi stellari compatti, molto più grandi sono gli ammassi globulari, e questi invece contengono decine di migliaia fino a quasi 1 milione di stelle ciascuno, e poi, vi dicevo, a livello più alto c'è la galassia. Perché esiste questa gerarchia di raggruppamenti? Perché essenzialmente è il modo con cui le stelle e tutto quello che si trova nell'universo si è formato. E tutto si è formato a partire dalla condensazione di un gas primordiale diffuso un po' dappertutto che è stato generato dal Big Bang. E inizialmente questa materia aveva una densità più o meno omogenea e a poco si sono formati degli addensamenti prima su larga scala che hanno formato delle strutture ancora più grandi delle galassie, quelli che si chiamano ammassi di galassie. A loro volta queste strutture si sono suddivise in nuclei che si sono a loro volta condensati ancora di più fino a formare le galassie e poi gerarchicamente all'interno delle galassie gli ammassi fino ai sistemi di stelle doppie o multiple e fino al nostro sistema solare. E tutto questo, diciamo, tendenza all'aggregazione è dovuta alla forza di gravitazione e alle perturbazioni di densità in un materiale che in prima approssimazione è quasi omogeneo. Se voi pensate cosa succederebbe a un gas, per esempio, diffuso in uno spazio, diciamo pure infinito? Se il gas fosse perfettamente omogeneo, ogni particella sentirebbe l'attrazione gravitazionale di tutto quello che ci sta intorno senza una direzione preferenziale. Verrebbe attirata da quello che sta a destra, a sinistra, sotto, sopra, se si può parlare in questi termini, in modo uguale. E quindi ogni particella di gas, ogni zona di gas non avrebbe motivo per andare in una direzione rispetto a un'altra e quindi tutto rimarrebbe ancora omogeneo. Quello che innesca la condensazione sono le fluttuazioni di densità, cioè se per qualche motivo qualche turbolenza nel moto di espansione si creano delle zone più dense, queste zone acquistano una forza di gravità maggiore rispetto a quelle circostanti e la forza di gravità provoca un'ulteriore contrazione e condensazione del materiale. Quindi si innesca un processo che è instabile e in certe condizioni procede molto velocemente fino a crescere la densità da quella trascurabilissima, diciamo la densità minore del vuoto assoluto più più spinto che si riesce a ottenere nei laboratori terrestri, che è la densità media dell'universo, a condensazioni molto elevate come quelle che ci sono nelle stelle e sui pianeti, per esempio. E questo processo di aggregazione è gerarchico, nel senso che prima si cominciano a condensare strutture più grandi, i superammassi, gli ammassi di galassie, poi da queste ancora si separano piccoli pezzi, piccoli per modo di dire le galassie, e così via, in una gerarchia che poi viene rispecchiata nella gerarchia degli oggetti che osserviamo adesso, che sono questi tipi di ammassi, sono il risultato finale di questo tipo di aggregazione, tenendo conto che ancora adesso per l'universo e anche all'interno della galassia molto materiale è ancora allo stato gassoso o di polvere, quindi questo processo di aggregazione non è terminato ma sta ancora continuando. E partiamo però in questa carrellata dal piccolo, cioè dai sistemi stellari binari e multipli. Ah, no, qui vi faccio vedere alcune fotografie che vi fanno, diciamo, ritraggono quelle che sono le zone di formazione stellare più attive ancora adesso nella nostra galassia, che sono le cosiddette nubi molecolari giganti. Sono delle nubi molto estese, dell'ordine degli anni luce o decine di anni luce, di una massa tipica di migliaia, decine di migliaia, a volte quasi un milione di masse solari, che si trovano soprattutto lungo i bracci spirali, e ancora adesso, diciamo, queste sono le zone in cui la densità di polvere e di gas è maggiore e che quindi stanno dando luogo a formazione di nuove stelle. E infatti voi vedete sempre all'interno di queste nubi che una densità superiore di stelle, perché sono quelle che si stanno formando dalla condensazione del gas. Dicevo, partiamo dalle stelle doppie. Le stelle doppie sono degli oggetti anche belli esteticamente da vedere. Se qualcuno di voi è astronomo amatore, sa che sui libri che insegnano a osservare gli oggetti del cielo, anche da un punto di vista così puramente estetico, le stelle doppie hanno un posto importante. E essenzialmente si tratta di due o più raramente più di due stelle, tre o quattro, che sono legate gravitazionalmente tra di loro. E quindi si tratta quasi di un sistema planetario come il nostro sistema solare, tranne per il fatto che invece di esserci una stella centrale e dei pianeti che le ruotano intorno, ci sono due o più stelle che comunque seguono delle orbite che sono diciamo dettate dalla legge di gravitazione universale, quindi nel caso di due stelle sole l'orbita è esattamente un'ellisse come previsto da Keplero, un'ellisse non attorno a una stella perché le stelle sono due, ma essenzialmente quello che è immobile in questi casi, o perlomeno si muove di moto rettilineo uniforme rispetto a noi, è il centro di massa del sistema e tutte e due le stelle percorrono un'orbita ellittica attorno al centro di massa. E ovviamente osservando degli oggetti di questo tipo non è immediatamente evidente se si tratta di un sistema binario vero, cioè di stelle che sono legate gravitazionalmente, o semplicemente di un falso dovuto a un allineamento casuale. Potrebbe essere che questa stella è molto vicina a noi e questa molto più lontana, ma per caso sono quasi allineate e noi, siccome a prima vista non possiamo calcolare le distanze, non possiamo sapere se la doppia è reale oppure solo apparente. E in questi casi è proprio l'osservazione del moto orbitale che permette di discriminare i falsi dai veri, diciamo così. E il moto orbitale, nei casi più semplici in cui le due doppie sono visibili separatamente, si misura proprio direttamente osservando con lo scorrere del tempo la posizione reciproca delle stelle, e se si vede che queste si muovono su un'orbita ellittica, questo è un esempio di una stella doppia molto famosa, si ha la prova che diciamo il sistema è reale, non solo, ma si hanno dei dati per calcolare e dedurre tutta una serie di proprietà sulle stelle stesse, in particolare dal periodo orbitale delle stelle. Se si conoscesse la distanza tra le due stelle, sarebbe possibile calcolare la massa, e questo in alcuni casi si conosce la distanza, e quindi i sistemi stellari binari sono anche molto interessanti per l'astronomo, per l'astrofisico, perché permettono di dedurre dei dati sulle stelle singole che, quando io osservo una stella separatamente, non potrei inferire. Questa, notate la scala con cui, diciamo, questo è il moto apparente della stella, che, come vedete, avviene nel corso di diversi anni. Questo è un grafico che sintetizza tutta una serie di osservazioni che sono state fatte nel corso degli anni e riporta la posizione apparente di una stella rispetto all'altra. Notate la scala, questa è una scala apparente, cioè di come ci appare a noi questo sistema binario, e la scala è in secondi d'arco. Un secondo d'arco è la dimensione a cui ci appare una piccola moneta a distanza di 2 chilometri, e quindi questi sono distanze angolari molto piccole e che richiedono una certa abilità strumentale per effettuare queste misure. E ovviamente per effettuare queste misure è necessario un telescopio, perché le stelle sono troppo vicine di solito per poter essere separate a occhio nudo, e qui vi ho messo un telescopio storico, il telescopio di Schiaparelli, che si trova in quella cupola là, per un motivo preciso, perché Schiaparelli alla fine dell'Ottocento è stato un grande osservatore di questi sistemi binari. Nel corso della sua carriera, 30 anni, ha fatto circa 12.000 osservazioni di stelle doppie, proprio per questo scopo, per la determinazione delle masse. E la misura come avviene? Allora, nel campo del telescopio voi vedete un certo numero di stelle e anche le vostre due stelle che fanno parte del sistema binario. E come si misura la distanza, e anzi meglio la posizione reciproca delle due stelle? Con uno strumento che si chiama micrometro filare, e che essenzialmente consiste di due o più, a volte più, fili sottilissimi posti nel campo dell'oculare, e i fili possono essere spostati. Diciamo, tutto il sistema può essere ruotato, e la distanza dei fili può essere variata con una serie di manopole micrometriche, e l'osservatore deve praticamente traguardare le due componenti del sistema binario con i fili, cambiando la distanza reciproca tra i fili fino a ottenere la sovrapposizione perfetta, e a quel punto lo strumento gli dà una lettura che dice quant'è questo angolo, cioè com'è orientato una componente del sistema binario rispetto all'altro, e qual è la distanza. Lo strumento è questo qui, questo è il micrometro filare che usava Schiaparelli. il sistema di fili è contenuto qui dentro, vedete che c'è tutta una serie di rotelle che sopra forse non si vede bene, però ci sono delle scale graduate molto precise che permettono di effettuare questo tipo di misura. E quando Schiaparelli è andato in pensione nel 1900, la Domenica del Corriere gli ha dedicato la prima pagina con un bel disegno di Beltrame, e qua si vede Schiaparelli vicino allo strumento che ha usato per parecchi anni, e vedete che al fuoco dello strumento c'è proprio al fuoco del telescopio c'è proprio quel micrometro filare che vi ho fatto vedere prima. In osservatorio, naturalmente, come Schiaparelli era stato un nostro direttore, abbiamo anche tutti i suoi diari osservativi con gli appunti. In particolare qua si vede gli appunti presi a matita di una serie di osservazioni di stelle doppie. In alcuni casi le stelle doppie sono, diciamo, le due componenti del sistema binario sono di luminosità diversa, anzi in generale lo sono, e in alcuni casi una delle due componenti può essere così debole che non è visibile, è troppo poco luminosa per essere vista col telescopio, ma anche in questo caso a certe volte è possibile stabilire che il sistema è binario, perché quando si osserva nel corso degli anni il moto di una delle due stelle, si vede che non è rettilineo come avverrebbe per una stella che è libera di vagare nello spazio, ma ha delle fluttuazioni che possono essere studiate e praticamente interpretate come la sovrapposizione di un moto rettilineo uniforme più un moto orbitale intorno a un centro di massa che ovviamente rende evidente che ci deve essere un compagno, anche se è un compagno oscuro. Tra l'altro questo è anche il sistema con cui vengono scoperti per la maggior parte i pianeti extrasolari. In alcuni casi i periodi orbitali di queste stelle sono... Sì, dica.
Volevo chiedere, ma come mai... Cioè, ha detto che le altre stelle, che generalmente sono stelle doppie, si muovono in moto rettilineo uniforme?
Sì, perché, diciamo, per la legge di inerzia. In realtà non è proprio così. Per dire le cose esattamente, ogni stella si muove con un'orbita approssimativamente circolare attorno al centro della galassia, però questo moto è un moto che ha un raggio di curvatura grandissimo, perché è un moto che avviene nel corso delle decine o centinaia di milioni di anni, quindi se si osserva la stella per pochi anni si vede una frazione così piccola dell'orbita galattica che in pratica è con grandissima approssimazione questo moto sembra rettilineo uniforme. Dicevo, nei casi in cui il periodo orbitale è molto lungo, il problema è che bisogna aspettare abbastanza tempo per avere una copertura sufficiente dell'orbita. Questo è un caso di una stella che è stata osservata per un certo periodo di tempo, calcolando una certa orbita, che era però molto imprecisa, fino a quando la stella non è arrivata vicino al suo punto di avvicinamento massimo all'oggetto primario, e questo, diciamo, è una situazione in cui l'orbita migliora molto. Quindi ci sono un po' di problemi tecnici in questo tipo di osservazioni e ci vuole molta pazienza, però alla fine i dati che si ricavano sono il periodo orbitale, la forma dell'orbita, e se conosciamo la distanza del sistema doppio dalla Terra, possiamo trasformare la distanza angolare che separa le due stelle in una distanza reale, cioè distanza fisica in chilometri o unità astronomiche, e quindi da questo calcolare la massa delle due stelle. Esistono però altri sistemi di rilevazione e di studio dei sistemi binari e un sistema che possono funzionare anche quando non riesco a separare visivamente le due componenti del sistema. Uno di questi sistemi, uno di questi metodi osservativi è possibile quando le due stelle, è possibile soprattutto quando le stelle sono molto vicine e in particolare quando la loro orbita è orientata in un modo tale che una delle due stelle passa davanti all'altra, anzi, diciamo in generale, reciprocamente si eclissano a vicenda. Questo è il puntino rosso, in questo caso sarebbe il centro di massa del sistema che rimane fisso. Questo è uno schema di principio perché nella maggior parte dei casi, vi dicevo, voi non vedete le due stelle separate, quindi vedete un singolo puntino che però è interpretabile in questo modo. E allora com'è possibile scoprire che la situazione è questa se non riuscite a separare le stelle? Perché quando una stella occulta l'altra, la luminosità totale del sistema cambia, perché una parte della luce della stella occultata viene schermata dalla stella che gli sta passando davanti. Quindi se misurate in funzione del tempo la luminosità della stella, cioè luminosità in funzione del tempo, tracciate la cosiddetta curva di luce della stella, che inizialmente non sapete che è doppia, ma se voi misurate delle variazioni di luminosità, che tra l'altro hanno sempre questo aspetto molto caratteristico, cioè la luminosità del sistema è costante esattamente per un lungo periodo di tempo, finché le due stelle non si occultano, e ha poi delle variazioni piuttosto brusche in corrispondenza dell'eclissi. Allora l'analisi di questa curva di luce vi permette di ottenere tutta una serie di dati sulle stelle, non solo il periodo orbitale, perché ovviamente è il periodo che passa tra due minimi successivi, ma anche per esempio dalla durata dell'eclissi potete ricavare dei dati sul diametro della stella che sta occultando. Quindi diciamo l'interessante dei sistemi binari è, mi sto ripetendo, ve l'ho già detto prima, ma è che si riescono a ottenere dati sulle stelle che non sarebbero ottenibili per stelle osservate singolarmente. Un altro sistema di osservazione, se le stelle non si occultano, è possibile quando le stelle, in questo caso il punto verde sarebbe la Terra, cioè la posizione di noi che osserviamo. Se l'orbita del sistema non è su un piano ortogonale alla nostra linea di vista, le due stelle nel corso del loro moto orbitale inevitabilmente si allontanano e si avvicinano periodicamente alla Terra. E allora voi dovreste sapere che l'allontanamento e l'avvicinamento si possono misurare, non so se ve lo ricordate, con l'effetto Doppler, esattamente. E quindi prendendo lo spettro del sistema, che anche in questo caso non necessariamente dovete risolverlo, anzi di solito quello che osservate è una stella sola, non riuscite a risolvere le due componenti, però vedete che le righe dei vari elementi chimici si sdoppiano periodicamente. Perché si sdoppiano? Perché mentre una stella si avvicina, l'altra si allontana, e quindi una parte della luce ha uno spostamento verso il rosso, mentre l'altra parte ha uno spostamento verso il blu. E anche in questo caso, diciamo, l'effetto Doppler vi dà direttamente la velocità di avvicinamento, di allontanamento, avete il periodo, e quindi anche questo è un modo per calcolare le masse stellari. Vi ho parlato fino adesso di sistemi di stelle relativamente lontane tra di loro, in cui possiamo considerare i due corpi separati come, come quasi puntiformi, come succede, non so, per il Sole e i pianeti all'interno del Sistema Solare. Non sempre questo è il caso, e diciamo, cosa succede quando la distanza tra le stelle è piccola rispetto alle dimensioni delle stelle stesse? Allora, per capire cosa succede bisogna introdurre questo concetto di lobo di Roche, che diciamo, si comprende se voi considerate in ogni punto dello spazio intermedio tra le due stelle qual è la forza di gravità che un oggetto posto in quel punto sperimenterebbe. E allora, naturalmente, se siete molto vicini a una delle due stelle, praticamente l'oggetto risente solo o quasi solo della gravità della stella a cui è vicina. L'opposto succede se siete sull'altra stella, ma in regioni intermedie un oggetto di prova, un corpuscolo, risente della gravità di entrambe le stelle. E in particolare si può calcolare che esiste una superficie che è quella in cui l'attrazione gravitazionale delle due stelle si compensa. L'attrazione gravitazionale da parte delle due stelle è uguale. E questa figura, in questo caso, diciamo, si chiama lobo di Roche, è una superficie che si può disegnare teoricamente, ovviamente non corrisponde a nulla di reale nello spazio, e in questo caso è molto più grande intorno a questa stella, perché questa stella ha più massa, quindi la sua attrazione gravitazionale si estende più lontano dal corpo stesso. E una particella che fosse sulla superficie del lobo di Roche sarebbe indecisa se andare verso una stella o verso l'altra. Cosa succede allora se portiamo agli estremi questa situazione? Ad esempio, questo può succedere quando le stelle nelle fasi di evoluzione finale crescono di dimensioni, diventano supergiganti, il loro diametro cresce e possono arrivare il materiale della stella stessa alla superficie nelle vicinanze del lobo di Roche. E questo in effetti a volte succede, e questo è l'esempio di una stella che è stata molto studiata, in cui c'è una stella, diciamo così, normale, attorno a cui ruota una supergigante che ha praticamente riempito il suo lobo di Roche. E non, capite anche voi che non può fare meglio che riempire il lobo di Roche, perché se qualcosa esce fuori, a questo punto verrebbe attratta più dall'altra stella o verrebbe persa nello spazio, praticamente ciò che è fuori dal lobo di Roche non risente a sufficienza dell'attrazione del corpo per poter essere mantenuto, e quindi si perde. Essenzialmente, quando una stella comincia a fuoriuscire dal proprio lobo di Roche, tutto il materiale che fuoriesce viene perso. E in alcuni casi la perdita avviene, anzi, probabilmente nella maggioranza dei casi, attraverso un canale che porta il materiale a cadere sul compagno. E questa è una situazione che innesca dei fenomeni estremamente violenti, perché il materiale che cade praticamente dall'esterno del campo di gravità viene fortemente accelerato fino a scontrare con la superficie della stella o con un disco di accrescimento che si forma attorno alla stella, e quindi ci sono fortissime collisioni, riscaldamento di gas, e quindi queste stelle emettono fortemente nella banda dei raggi X, sono teatro di fenomeni violenti. Vi faccio vedere un...
Succede
No, fortunatamente no. Sì, sì, no, no, esiste tra qualsiasi coppia di sistemi in orbita, esiste anche tra la Terra e la Luna, ma la Terra e la Luna sono molto più piccoli del proprio lobo di Roche, quindi ciascuna sta tranquilla all'interno del proprio campo gravitazionale. La Luna visto che lo cita, sta sfuggendo alla Terra, perché per la Luna il problema è diverso, perché la Luna si sta allontanando progressivamente dalla Terra, di poco, circa un centimetro all'anno, una cosa del genere, però voi sapete che la Luna, secondo le teorie più recenti, è nata da una specie di sdoppiamento della Terra, quindi inizialmente era molto vicina, poi per effetto delle maree, l'orbita lunare viene frenata, quindi la Luna spiraleggia sempre più verso l'esterno e inevitabilmente tra milioni o decine di milioni di anni, è un po' difficile fare il conto perché si tratta di forze d'attrito, quindi difficilmente modellabili, e la Luna verrà persa e noi rimarremo senza satellite. E questa è un'animazione che vi fa vedere uno di questi casi di una stella che riempie il proprio lobo di Roche, del materiale fuoriesce, ricade sull'altra stella, si forma un disco intorno all'altra stella dove il materiale si accumula e nel punto dove il getto di materiale o l'acqua che esce dal rubinetto, non so, cade sul disco a velocità molto forte, il punto si surriscalda e quindi questo emette fortemente, e queste sono stelle variabili che hanno dei comportamenti anche esplosivi. Sarebbe tutto un campo a sé da studiare, ma devo andare avanti. Questo è l'esempio di una binaria interagente osservata quasi direttamente con uno strumento molto sofisticato che è un interferometro a raggi infrarossi, quindi queste sono immagini infrarosse, e l'eccezionalità di questa serie di immagini è che la separazione angolare tra questi due oggetti è dell'ordine del millesimo di secondo d'arco, quindi è solo queste tecniche estremamente precise che permettono di ottenere queste immagini. Tutte queste fluttuazioni e cambiamenti di forma che vedete non sono reali in gran parte, ma sono semplicemente effetto del fatto che queste immagini sono al limite del potere di risoluzione dello strumento, quindi sono fluttuazioni osservative. Facendo un passo avanti, il livello successivo di oggetti di stati di aggregazione più grandi delle stelle sono i cosiddetti ammassi aperti, che sono ammassi formati da poche decine o fino a poche migliaia di stelle, e sono fondamentalmente ammassi molto giovani, e diciamo la dimensione e la collocazione di questi oggetti nella galassia è dovuta al fatto che l'ammasso aperto è il risultato della condensazione di una nube molecolare gigante, quindi essenzialmente la massa di questi oggetti è dell'ordine delle masse delle nubi molecolari giganti o di una loro frazione, e quindi non sono molto grandi, sono molto più piccole di una galassia, e anche questo il fatto che siano così relativamente piccoli, cioè non più di qualche migliaio di stelle, è anche il motivo per cui di solito non durano tanto, perché il campo di diciamo la forza di attrazione tra i vari oggetti che le compongono non è sufficiente a impedire che il moto proprio delle varie stelle, dopo un tempo piuttosto breve, che piuttosto breve astronomicamente vuol dire sempre l'ordine delle decine di milioni di anni, però essenzialmente questi ammassi dopo un po' evaporano, nel senso che le stelle ognuna vanno su una traiettoria diversa, l'ammasso si disgrega e le stelle entrano a far parte del sottofondo di stelle che vagano per le orbite della galassia. Questo è il motivo per cui questi ammassi si osservano quasi sempre in condizioni poco dopo che si sono formati, perché non durano molto. E una cosa molto interessante è che quando si ha una situazione di questo tipo, di stelle che si formano contemporaneamente o quasi contemporaneamente, si può con una precisione abbastanza elevata stimare l'età dell'ammasso e quindi anche più o meno delle stelle che lo compongono. Le stelle dell'ammasso si formano contemporaneamente, quasi contemporaneamente, perché vi dicevo, quando si innesca il fenomeno di condensazione, contrazione, la nube molecolare comincia a condensarsi in stelle, questo è un fenomeno che si autoalimenta e diventa sempre più rapido. E in inglese c'è un termine molto molto chiaro che descrive questo, si parla di runaway growth, cioè crescita, si potrebbe dire, incontrollata, ma runaway vuol dire proprio che sta scappando via. Quando comincia la gravità a prendere sopravvento, la condensazione rende la gravità sempre più forte e a quel punto il processo inarrestabile avviene velocemente. Velocemente vuol dire sempre dell'ordine del milione di anni, però rispetto ai 13 miliardi di anni, 14 miliardi di anni della vita dell'universo, comunque è un tempo molto breve. Perché questi sono esempi di ammassi aperti? Perché è possibile determinare l'età dell'ammasso? Voi credo che ricordiate dalla lezione di Sandrelli che cos'è il diagramma di Hertzsprung-Russell. Confermate più o meno. Allora, se voi Hertzsprung-Russell hanno fatto questo esperimento, hanno misurato la luminosità e la temperatura superficiale di un gran numero di stelle. E hanno fatto un grafico in cui ogni stella è un punto di questo grafico e la collocavano, questa è la luminosità, questa è la temperatura, ogni stella ha la sua collocazione su questo grafico. State attenti che per luminosità qui non si intende la luminosità apparente che io vedo nella stella, perché le stelle sono a distanza molto diverse una dall'altra. Perché questa cosa funzioni, io devo usare la luminosità vera della stella, cioè quanta luce emette, non quanta luce vedo io dopo che è attraversato una distanza che è variabilissima da una stella all'altra. E quindi è quella che in astronomia si chiama luminosità assoluta, cioè quanti watt emette la lampadina, non la luminosità che io vedo alla distanza a cui sono. E uno dei vantaggi degli ammassi è che siccome gli ammassi sono molto piccoli rispetto a pochi anni luce, rispetto alla distanza a cui io li vedo, praticamente tutte le stelle dell'ammasso sono alla stessa distanza. Quindi per fare questo grafico, se io uso solo le stelle dello stesso ammasso, posso confondere la luminosità apparente con la luminosità assoluta. E questo è quello che hanno fatto Hertzsprung-Russell. In ascissa c'è la temperatura, voi sapete che la temperatura può essere misurata con lo spettro. Non so se vi ricordate la faccenda dello spettro del corpo nero, che ha il massimo di energia a una certa frequenza che dipende dalla temperatura dell'oggetto che ha emesso la luce. Ma in un modo molto più semplice, semplice operativamente, perché prendere uno spettro di una stella è una cosa diciamo che richiede un certo tempo, uno spettroscopio, bisogna prendere lo spettro stella per stella e quindi è un procedimento lungo. In un modo un po' semplificato, la temperatura è data direttamente dal colore della stella, anche questo probabilmente ve lo ricordate. Più un oggetto è caldo, dunque gli oggetti a 1000-1500 gradi cominciano a essere rossi, poi diventano gialli, poi diventano bianchi, azzurri, e questo è un concetto molto approssimato, ma può essere reso preciso. E gli astronomi, per esempio, misurano il colore utilizzando filtri diversi. Un filtro rosso, un filtro giallo, un filtro blu, si misura la luminosità di una stella in queste tre bande di colori, si calcola il rapporto tra la luminosità, tra giallo e rosso, tra giallo e blu, e questo dà una misura esatta del colore della stella, che può essere usata al posto della temperatura superficiale, che è invece un dato più difficile da ottenere. E si sa comunque che le due cose vanno insieme. Allora, Hertzsprung e Russell hanno visto che se si fa questo grafico per tutte le stelle non si dispongono a caso su tutto il piano, ma la grandissima maggioranza segue una certa linea, che non è una linea retta, ma comunque si dispongono in una certa regione molto limitata. E questo, non so se vi ricordate perché succede. Succede perché la luminosità e la temperatura di una stella non sono fatti casuali e indipendenti uno dall'altro, ma dipendono da come la stella produce energia. Ed essenzialmente il modo in cui la stella produce energia è dettato da un unico parametro, che è la massa della stella. Spendo qualche parola su questo punto perché è importante. E la stella essenzialmente è un termostato, voi sapete più o meno come funziona un termostato, è un apparecchio che ha non un termostato di questi elettronici che funzionano, ma il concetto è complicato. Invece il termostato tradizionale ha un elemento che si riscalda e riscaldandosi può essere una boccetta di fluido, può essere una lamina di metallo, riscaldandosi si dilata. Quando si dilata, per esempio, se voi volete regolare la temperatura di una stanza, può essere la disposizione dell'oggetto può essere fatta in moto, che dilatandosi fa scattare un interruttore, e l'interruttore potrebbe comandare il vostro impianto di riscaldamento. Allora cosa succede? Se la temperatura si alza, questo oggetto si dilata, stacca l'impianto di riscaldamento, il riscaldamento cessa e la temperatura comincia a scendere. Quando scende, questo oggetto si contrae, si riattacca l'interruttore e va avanti così. Allora, il termostato è una cosa che regola la temperatura. Con questo sistema della dilatazione, automaticamente la temperatura della stanza, finché io ci tengo dentro questo bulbo, rimane costante. La stella funziona più o meno nello stesso modo. È un termostato estremamente preciso, perché la forza di gravità comprime le regioni centrali della stella e provoca un innalzamento della pressione, quindi della densità del materiale che lo compone. Aumentando la densità, le reazioni nucleari diventano estremamente più più efficaci perché gli atomi si avvicinano, quindi i neutroni più facilmente emessi dalla disintegrazione o meglio dalla fusione in questo caso, di un atomo, raggiungono più facilmente gli atomi vicini e quindi la velocità con cui l'energia viene prodotta cresce molto. Se c'è una contrazione, crescendo la quantità di energia prodotta, cresce la temperatura. Crescendo la temperatura, cresce la pressione e la stella tende a espandersi e quindi espandendosi le reazioni nucleari decrescono di intensità. E quindi questo meccanismo autoregola la produzione di energia all'interno della stella in un modo molto preciso. E qual è il parametro che permette di tarare la temperatura di questo termostato? Nel caso della stella è la massa, perché se io aggiungo massa dall'esterno la pressione sale. Per controbilanciare questa pressione ho bisogno di una pressione di radiazione, quindi di una temperatura superiore, quindi una stella di massa più grande ha anche un nucleo più caldo, perché altrimenti non potrebbe stare in equilibrio. E allora, diciamo, il diagramma di questa riga, questa striscia sul diagramma di HR di Hertzsprung-Russell corrisponde a stelle che hanno massa diversa, a partire dalle stelle di massa più piccola che sono più fredde ed emettono meno luce, via via, diciamo, lungo questa linea le stelle sono stelle di massa crescente e come conseguenza più cresce la massa, più emettono luce e più sono calde. E questo meccanismo è così sensibile alla massa che avviene una specie di paradosso. Cioè, se io prendo una stella delle dimensioni del Sole che ha idrogeno sufficiente per produrre la sua energia termonucleare per circa 9-10 miliardi di anni, e prendo invece una stella di massa 10 volte superiore del Sole, potreste pensare, a 10 volte più idrogeno durerà 10 volte tanto il Sole, quindi invece di 10 miliardi di anni durerà 100 miliardi di anni. E invece non è affatto così, perché avendo una massa superiore, la velocità delle reazioni nucleari è così più grande che invece, diciamo, brucia idrogeno a una velocità molto più elevata di quella del Sole, e quindi in realtà una stella di massa superiore vive molto meno di una di massa inferiore, e quindi lungo questa striscia varia anche un altro parametro delle stelle, che è l'età massima per cui possono durare. Naturalmente, dove durare intendo durare bruciando idrogeno, che è una specie di stato normale della produzione di energia della stella, così normale che gli astronomi lo chiamano questa striscia sequenza principale, cioè è il meccanismo principale con cui una stella produce energia. Notate però che, diciamo, io osservo stelle prese a caso, adesso non pensiamo al caso di un ammasso, e vedo che si dispongono in questo modo, non è che posso dire che le stelle più blu e più luminose sono più giovani di quelle rosse. Questo diagramma mi dice, e il ragionamento che abbiamo fatto, che le stelle blu hanno una vita più corta, ma non è detto che questa stella rossa sia più vecchia della stella blu. Potrebbe anche essere, cioè, un elefante vive 100 anni e un topo 2 anni, ma se prendo un elefante e un topo potrebbe essere che l'elefante è nato ieri e il topo invece è un topo di mezza età, per così dire. E lo stesso accade per le stelle. Però se io invece considero un sistema un ammasso in cui so a priori, perché è un ammasso, che tutte le stelle sono nate insieme, allora questo diagramma mi può dire l'età dell'ammasso. In questo modo, cioè forse vi ricorderete dalla lezione scorsa che che una stella ha bruciato tutto il suo idrogeno, comincia una serie di trasformazioni per cui comincia a diventare una subgigante, poi a un certo punto, se ha una massa sufficiente, comincia a bruciare elio e quindi diciamo il motore che produce energia cambia. Quando finisce l'idrogeno, per così dire, la stella comincia ad andare a tre cilindri, quindi questa relazione tra massa, luminosità e temperatura si perde e se ne instaurano delle altre, ben inteso. Però, diciamo, a questo punto la stella lascia questa striscia della sequenza principale e ha una sua evoluzione in giro per il diagramma HR. E se voi considerate un ammasso in cui tutte le stelle sono nate insieme, questo distacco delle stelle dalla sequenza principale ovviamente avviene in ordine, perché questa stella vive 1 milione di anni, quindi quando l'ammasso ha 1 milione di anni, tutte le stelle che si trovano in questa situazione cominciano a uscire dalla sequenza principale. Dopo 2 milioni di anni è il turno di queste stelle e così via. Man mano che il tempo passa, una zona sempre più profonda della sequenza principale si svuota perché le stelle cominciano la loro evoluzione e stanno bruciando elio invece che idrogeno, eccetera, eccetera. Allora, questo vi fa capire che se io vedo un diagramma HR di un ammasso fatto così, so che questo è un ammasso molto giovane, perché ci sono ancora delle stelle molto giovani. Col passare del tempo, queste stelle cominciano ad abbandonare la sequenza principale e quindi quello che succede è, diciamo, la forma del diagramma HR è di questo tipo. Tutte le stelle che hanno una vita più corta di quella della stella in questo punto hanno già lasciato la sequenza principale, quindi si forma questo braccio praticamente ortogonale a quello della sequenza principale. Andando avanti col tempo, anche le stelle ancora più vecchie cominciano ad abbandonare la sequenza principale, quindi la situazione diventa questa. In pratica, questo punto di svolta dove termina la sequenza principale e comincia il braccio delle giganti è un indicatore molto preciso dell'età dell'ammasso. E diciamo, uno degli interessi dello studio degli ammassi è proprio questo. Qui è un diagramma sintetico in cui sono riportate contemporaneamente i diagrammi HR di un grande numero di ammassi e si vede che, diciamo, verificando per ciascuno il punto di svolta tra sequenza principale e braccio delle subgiganti, è possibile datare gli ammassi. E questo è il modo in cui è stato valutato che gli ammassi aperti, per esempio, sono tutti piuttosto giovani. Tranne poche eccezioni, i più vecchi hanno 100 milioni di anni. Questo è un altro esempio, due ammassi diversi, di cui questo, che è rappresentato in blu, ovviamente è più vecchio di quello rappresentato in giallo. Queste, va bene, sono fotografie di ammassi che vi fanno vedere come gli ammassi aperti anche visivamente hanno un buon contenuto di stelle blu, perché contengono ancora stelle giovani. Una popolazione stellare vecchia ormai non contiene più stelle blu. questo è lo stesso un ammasso aperto, è tutto rosso per un altro motivo, che in mezzo c'è della polvere che fa da filtro. Un altro tipo di ammassi che si trovano nelle galassie sono gli ammassi globulari. Questi sono ammassi molto più grandi, che contengono decine, centinaia di migliaia o anche fino a un milione di stelle. Si trovano, quindi sono anche molto più grandi di dimensioni, 50-100 anni luce rispetto ai pochi anni luce di un ammasso aperto. Sono molto più distanti dal piano della galassia, si trovano nelle regioni esterne, perché, diciamo, tipicamente i bracci spirale di una galassia sono le zone di formazione stellare e quindi sono quelle dove si trovano gli ammassi aperti. La parte più vecchia della galassia è l'alone esterno, perché praticamente, detto molto in soldoni, è dove la materia era negli stadi iniziali della contrazione, e gli ammassi globulari si trovano in queste zone. E naturalmente, diciamo, sono interessanti sia per lo studio della popolazione, perché fanno vedere una popolazione stellare più primordiale rispetto a quella degli ammassi aperti, e anche da un punto di vista dinamico, perché essendo così popolati di stelle, hanno una massa molto superiore, quindi sono degli oggetti che sono molto più stabili per autogravitazione, quindi sono anche una palestra di studio per... Questa è una simulazione al calcolatore per studiare i moti delle stelle. A differenza dei moti planetari, qua si parla di sistemi di decine o centinaia di migliaia di stelle, quindi i metodi per studiare la dinamica di questi oggetti è molto più... Qui si vede un ammasso che è evaporato, aveva una massa non sufficientemente elevata per mantenerlo unito per un tempo troppo lungo, quindi praticamente questo è come se fosse, si può studiare un ammasso di questo genere come se fosse una bolla di gas. Le stelle sono molecole, ognuna si muove per conto suo, scontrano tra di loro, dove lo scontro ovviamente nelle stelle non è fisico, è solo un incontro ravvicinato in cui si perturbano per gravità, ma in questo alcuni oggetti vengono sparati via e a poco il numero di stelle diminuisce fino a quando l'ammasso si disperde, se all'inizio non era troppo piccolo, non era troppo abbastanza grande, scusate. Anche gli ammassi globulari sono oggetti molto belli da vedere anche con un piccolo telescopio. E vi dicevo, il fatto che contengano decine o centinaia di migliaia di stelle li rende molto interessanti anche per lo studio della popolazione, perché il campione è molto più elevato e quindi all'interno degli ammassi globulari si possono vedere con chiarezza anche tipi di stelle che sono piuttosto rari, perché in un ammasso aperto con 50 stelle i tipi di stelle più rari è difficile trovarli, ma se le stelle sono un milione, anche tipi di stelle che hanno una piccolissima probabilità di trovarsi, come questi blue straggers, che sono stelle blu piccole che si pensa che siano il risultato di collisioni stellari e quindi che hanno portato via gli strati superficiali e hanno praticamente riacceso le reazioni nucleari, e quindi sono stelle anomale che sembrano essere sulla sequenza principale anche se sono stelle vecchie, e sono oggetti piuttosto piccoli, quindi difficili da trovare e poco numerosi, ma negli ammassi globulari se ne vedono. Eh, questo è un diagramma che fa vedere di taglio com'è una galassia spirale tipica, come potrebbe essere la nostra. Vi dicevo che la maggior parte della popolazione giovane si trova nel disco, e in particolare nei bracci spirale, mentre intorno c'è il disco è sottile, mentre intorno c'è una zona a simmetria praticamente sferica che è riempita di altro materiale più vecchio, e in questo alone, come viene chiamato, si trovano gli ammassi globulari. E naturalmente anche gli ammassi globulari non stanno fermi, ma sono in orbita intorno alla galassia, quindi capita anche che gli ammassi globulari attraversano il disco, però non stanno solo nel disco. E a questo punto, diciamo, potrei anche fermarmi, perché sono arrivato alle dimensioni della galassia, e le galassie sono oggetti complicati, interessanti, e saranno trattati più in dettaglio e specificamente nelle prossime lezioni. Vi ringrazio, se avete domande o osservazioni.
Sì. Stavo pensando all'universo, in altre immagini, in lezioni anche precedenti, si facevano vedere tutte delle linee di energia di connessione. Queste linee di energia sono linee di energia effettiva?
No, lei forse sta parlando di strutture a grande scala dell'universo.
Sì.
E sono dei filamenti di condensazione di materia. Ma deve pensare che stiamo parlando, quello a cui si riferisce è una scala estremamente più grande di quella a cui stiamo parlando noi adesso. Diciamo, quei filamenti sono composti da ammassi di galassie. Quindi,
però ai nodi ci sono
degli ammassi di galassie, magari che contengono centinaia o migliaia di galassie. E quindi stiamo vedendo un materiale che è formato di atomi, di cui fino adesso abbiamo guardato come è fatto l'atomo dentro. Quindi questo che dice lei succede a una scala enormemente più grande di quella. Sì. E sicuramente quando si parlerà della struttura dell'universo a grande scala, queste cose verranno trattate nelle prossime lezioni. Va bene. D'accordo.